Andiamo adesso a parlare di CPR, torniamo a parlare di CPR, l'abbiamo fatto anche nella scorsa puntata. Ridiamo allora il benvenuto al dottor Nicola Cocco della rete Mai più Lager No ai CPR. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Diciamo subito, vogliamo subito dire in apertura, l'abbiamo aggiunto poi nel podcast, che la settimana scorsa abbiamo letto la lettera di una persona che lavorava in un CPR e che ha deciso di lasciare il lavoro per una serie di ragioni contenute in una lettera che vogliamo dire ci è arrivata proprio attraverso di voi, quindi grazie anche per questo lavoro che fate appunto di raccolta di documenti, insomma di condivisione di documenti importanti, quindi attraverso la rete Mai più Lager, no ai CPR, grazie.
Grazie a voi per la diffusione.
Noi torniamo sull'argomento perché, come probabilmente gli ascoltatori si ricordano, a fronte di un caso di una persona detenuta all'interno del CPR, per il quale erano state segnalate situazioni di disturbo del comportamento, una situazione di dipendenza da alcol e da sostanze in trattamento metadonico. E questa persona, nonostante le visite fatte da strutture di psichiatria e da pronto soccorso, continuava a venire inviato all'interno del CPR. Nonostante anche questa persona abbia più volte commesso atti autolesivi, ingerendo lamette o ingerendo sostanze che comunque gli hanno provocato parecchio dolore. Allora noi abbiamo scritto a queste strutture dicendo: ma insomma, spiegateci il perché, quali sono i criteri coi quali voi date l'idoneità a far sì che queste persone con queste condizioni di patologia, anche a nostro giudizio decisamente gravi, possano essere rinchiuse all'interno del CPR, perché è una responsabilità che si prendono questi medici. E vediamo un po' che cosa ci hanno risposto.
Allora, la risposta di Humanitas Gavazzeni di Bergamo l'avevamo già letta nella scorsa puntata, però ve la rileggo per ricordarla. Diceva: i criteri medici da seguire per concedere o negare l'idoneità sanitaria all'ingresso e alla permanenza di un soggetto all'interno di un CPR sono stabiliti da disposizioni del Ministero dell'Interno, cui tutte le strutture sanitarie debbono attenersi.
Andiamo a vedere anche cosa ci ha risposto.
Cosa ci ha risposto invece Niguarda, e in particolare il dottor Marco Percudani, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Lui ci ha scritto: gentilissimi, come già scritto nella mail del 19 novembre, ASST Niguarda non svolge alcun ruolo nella valutazione dell'idoneità sanitaria all'ingresso di soggetti immigrati in comunità ristrette. Non abbiamo pertanto elementi per partecipare a qualsiasi tipo di approfondimento o intervista.
Voi sapete che noi non ci arrendiamo di fronte alle risposte. Quando pensiamo di aver ragione o riteniamo che vengano commessi degli atti che possono provocare sofferenza, andiamo avanti a insistere e a spiegare le nostre ragioni. All'Humanitas Gavazzeni, che ci ha risposto appunto che i criteri per stabilire l'ingresso e la permanenza di un soggetto all'interno di un CPR sono stati stabiliti da disposizione del Ministero dell'Interno, cui tutte le strutture sanitarie debbono attenersi, noi abbiamo risposto così. Ci permettiamo di ricordare che secondo il codice deontologico ogni medico si impegna a prestare in scienza e coscienza la propria opera con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione. Inoltre, il codice deontologico sancisce che il medico può rifiutare una prestazione se in contrasto con la propria coscienza o coi propri convincimenti tecnico-scientifici. Abbiamo quindi scritto ai responsabili dell'Humanitas Gavazzeni dicendo che immaginiamo che anche loro concordino con noi, che un medico non possa rinunciare ad esprimere il proprio convincimento scientifico per obbedire a disposizione di un'autorità politica. E il medico ha sempre la responsabilità delle scelte che prende e nessuna autorità politica può, questo lo stiamo aggiungendo adesso, imporre a un medico che cosa fare. Abbiamo quindi rinnovato l'invito a venire a intervenire a 37.2 per illustrare agli ascoltatori quali sono i criteri secondo i quali la vostra struttura, in particolare il pronto soccorso, valuta la possibilità di un soggetto di iniziare o proseguire la permanenza in un ambito ristretto come il CPR. Abbiamo precisato che eravamo disponibili a fare un'intervista anche registrata 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, in modo che non si dica non possiamo venire in quel momento. Ad oggi non ci è arrivata nessuna risposta e noi continueremo a insistere. Abbiamo poi anche scritto al responsabile della psichiatria di Niguarda e noi in questo modo. A noi risulta che la psichiatria 1, struttura semplice, psichiatria di comunità 2, facciano le visite di psichiatria alle persone che sono detenute nel CPR. Non solo, ci risulta anche che alcune di queste visite siano realizzate non in ospedale da loro, ma dentro il CPR di Via Corelli. E ci risulta che anche dal risultato di tale visite dipenda la permanenza del soggetto dentro il CPR. D'altra parte, anche quando tale disposizione, cioè il fatto di dire questo soggetto deve stare dentro il CPR, non compaia esplicitamente sulla relazione clinica rilasciata dal vostro servizio, immaginiamo che converrà con noi che qualora la visita psichiatrica a tale permanenza risulti in contrasto con la tutela della salute del soggetto, il professionista, cioè lo psichiatra, non potrà esimersi in scienza e coscienza per deontologia professionale dal segnalarlo nella relazione che rilascia. Cioè, per essere chiari, anche se non deve scrivere perché lo fa un'altra struttura ancora, questo soggetto può stare dentro il CPR, se fai una relazione psichiatrica, se ti accorgi che ci sono vari problemi, se ritieni che la condizione di questo soggetto non si adatta alla restrizione dentro un CPR, beh, il medico ha l'obbligo, almeno a noi così risulta, di scriverlo. Allora, noi vogliamo che vengano a spiegarci che cosa accade, quali sono i criteri che scelgono. Anche in questo caso sono scomparsi. Dopo questa lettera non hanno più risposto. Ecco, Nicola Cocco, che cosa c'è da aggiungere a tutto questo?
Ma ti ringrazio Vittorio, permettimi di iniziare ricordando all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo che il dispositivo del Ministero dell'Interno cui fanno riferimento, che è la direttiva del 19 maggio del 2022, la cosiddetta direttiva Lamorgese, prevede proprio all'articolo 3 che la valutazione di idoneità alla vita in comunità ristretta all'interno dei CPR debba escludere tutto un corollario di quadri patologici, tra cui in termini giuridici, che è quindi improprio dal punto di vista medico, citano espressamente i disturbi psichiatrici. Quindi è chiaro che entrando nel merito del caso che voi avete sollevato, quella persona aveva dei disturbi psichiatrici ed è stata riconosciuta come tale dalla Commissione Vulnerabilità del CPR di Gjadër in Albania poi, quindi è evidente che anche seguendo l'indicazione ministeriale avrebbero dovuto dichiarare eventualmente un'inidoneità all'inizio. Per quanto riguarda la risposta invece del Niguarda, io devo essere sincero, sono alquanto perplesso perché ho proprio sotto gli occhi la delibera del direttore generale della DATS Milano del 28 aprile di quest'anno che ha come oggetto la convenzione tra ATS, Città Metropolitana di Milano, Prefettura, Questura e diversa SST, incluso il Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, per la collaborazione in materia di visite e di accertamento delle condizioni di salute dei cittadini stranieri per i quali è stata fatta istanza di trattenimento, rilascio del codice STP e fornitura del ricettario. Andando a vedere nel dettaglio qual è il lavoro che questa convenzione prevede per la SST GOM Niguarda, che viene retribuito con 45.000 euro annuali, si parla dell'assessment psicopatologico delle persone trattenute presso il CPR ed eventuale presa in carico specialistica. Quindi qua si parla sia di un assessment evidentemente iniziale, dal momento che la direttiva Lamorgese prevede che se ci sono dei disturbi psichiatrici la persona deve essere dichiarata inidonea all'inizio. sia poi di un'eventuale presa in carico specialistica. E noi abbiamo la documentazione di alcune persone che sono state valutate da medici dipendenti di questo reparto del Niguarda, che hanno proprio nella intestazione della carta che hanno utilizzato la sede, il CPR di Via Corelli di Milano. Quindi queste valutazioni sono state fatte dagli psichiatri di Niguarda e sono state fatte nel CPR, evidentemente. Il punto è, non capisco perché non ci debba essere chiarezza su questo aspetto, e poi su questo possiamo anche discutere sull'opportunità di queste prestazioni in considerazione delle criticità che stanno emergendo sui CPR cui tu facevi riferimento.
Sì, tra l'altro vorrei anche discutere sul fatto che si fanno le visite psichiatriche dentro un ambito ristretto, e la visita psichiatrica richiede anche un setting di un determinato tipo. E alla luce però di quello che tu ci hai detto, di questa delibera, di questo finanziamento per questa attività svolta dall'ospedale Niguarda, certo che la risposta del direttore della psichiatria numero 1, che dice la SST Niguarda non svolge alcun ruolo nella valutazione dell'idoneità sanitaria all'ingresso di soggetti immigrati in comunità ristrette, boh, diciamo che qualche dubbio ce lo solleva, e quindi noi rinnoviamo l'invito ai responsabili di questa struttura a venire in trasmissione. Abbiamo ancora un minuto neanche, ti vorrei chiedere se ci sono notizie nuove dall'interno del CPR.
Sì, purtroppo questi sono dei casi che rappresentano delle sentinelle della quotidianità di patologia e psicopatologia all'interno del CPR. In questi giorni mi stiamo seguendo un focolaio di scabbia che è scoppiato all'interno del CPR di Via Corelli e che viene gestito in maniera evidentemente impropria, anche perché alcune persone sono state dichiarate inidonee al trattenimento, altre restano dentro ma non fanno un trattamento specifico per la scabbia. E poi la cosa che ci preoccupa di più è che solo negli ultimi 10 giorni sono state detenute altre 4 persone che hanno degli evidenti problemi di salute mentale, dai video che riceviamo, dalle foto, dai racconti che riceviamo, delle testimonianze. Sono persone che vagano parlando da sole all'interno dei cortili, o che appunto passano l'intera giornata all'addiaccio su un materasso senza fare nulla, in evidente stato di disagio o peggio ancora di sedazione.
Ecco, noi ci dobbiamo fermare qua e ovviamente ci poniamo la domanda: quante di queste persone sono entrate già con dei disturbi psichici, quante persone erano borderline e hanno sviluppato tutto questo per le condizioni drammatiche di restrizione? Penso che sia arrivato il momento, e lo faremo, di chiamare in causa, lo faremo nelle prossime puntate, l'Ordine dei Medici di Milano per chiedergli se non ha proprio nulla da dire su tutto questo. Grazie.
Grazie Nicola Cocco della rete Mai Più Lager, Noi CPR. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao.